Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console Massimiliano D'Angelo che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale in onda sulla Radio Vaticana. Da alcune settimane stiamo prendendo in esame via via vari argomenti legati allo sviluppo, grazie anche alla collaborazione di VIS Volontariato Internazionale, un'organizzazione che opera in molti paesi in via di sviluppo con un occhio attento alla formazione. E quando si parla di formazione si parla anche di nuove tecnologie. Vedremo come legarle al tema anche della promozione dei diritti umani e in particolare a quanto poi sia importante e possibile costruire un percorso legato allo sviluppo tecnologico informatico, quanto poi magari occorre anche essere dall'altro lato anche prudenti in questo senso nel non esporre esageratamente magari i bambini al puro utilizzo della tecnologia per quanto importante. Lo facciamo questo percorso quest'oggi insieme a colui che è responsabile del settore nuove tecnologie di VIS, nonché direttore del Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano, che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi. Quindi benvenuto a Gianmarco Schiesaro. Buongiorno.
Buongiorno a lei, grazie per avermi invitato.
Mi fa molto piacere, ci fa molto piacere, speriamo di poter offrire a chi ci ascolta un contributo per parlare di un argomento che magari non immediatamente viene posto quando si parla di cooperazione, di educazione allo sviluppo, e invece evidentemente è un argomento che riguarda innanzitutto tutti noi. Abbiamo visto negli ultimi anni quale sia stato l'esplosione, l'importanza proprio anche della tecnologia, dell'informatica, e quindi perché non associarlo anche a temi come quello della promozione dei diritti umani. E allora a lei anche l'arduo compito in qualche modo di sintetizzare nel tempo che noi avremo a disposizione questi argomenti, cercando di renderli naturalmente digeribili, intellegibili per chi ci ascolta, perché magari parleremo di temi come, ne dico uno, poi cercheremo di approfondire meglio anche di che cosa si tratti, il digital divide. Molti sapranno, molti altri magari penseranno che è l'ennesimo inglesismo da cui non si capisce nulla. Invece cercheremo con Gianmarco Schiesaro anche di parlare di digital divide, facendo capire di che cosa si tratta e perché ne parleremo quest'oggi. Ma allora direi di cominciare, Gianmarco Schiesaro, proprio nel cercare di spiegare per quale motivo ha senso parlare di nuove tecnologie quando si parla di promozione dei diritti umani.
È vero, ha ragione lei, c'è un pochino di scetticismo quando si parla di queste cose, no? Come se in fondo le nuove tecnologie fossero un qualche cosa di accessibile solamente ai paesi più ricchi, e quando parliamo invece dei paesi più poveri ci fosse da curare problemi molto più importanti, la mancanza di acqua, la mancanza di salute, l'alimentazione, eccetera, eccetera. Ecco, in realtà se noi al termine nuove tecnologie sostituiamo il termine conoscenza, ecco che le cose cambiano, perché la conoscenza è un bene di cui nessuno può fare a meno. E oggi la quasi totalità, per non dire la totalità della conoscenza che circola nel mondo, circola in formato digitale ed è accessibile tramite la tecnologia. Quindi accedere alle tecnologie non è tanto accedere a un orpello di tipo tecnologico, accedere all'ultimo software o all'ultimo computer di ultima generazione. Cioè, stiamo parlando di avere accesso alla conoscenza che oggi nel mondo circola in questo formato. Ecco, il digital divide di cui lei parlava, e ha ragione che spesso si trasforma in uno slogan, altro non è che la possibilità o meno da parte di tutte le persone del mondo di accedere a questo tipo di conoscenza, che spesso è inaccessibile per tantissimi motivi. E si badi bene, non è inaccessibile perché mancano i computer, perché mancano le linee telefoniche, questo certamente è uno degli stadi del problema, ma è inaccessibile per motivi molto più profondi, spesso per motivi di tipo sociale, di tipo culturale, di tipo politico, di tipo economico. Ecco, mi rendo conto che sono problemi molto, molto, molto importanti, molto gravi, ed è difficile afferrarli, però però sono i problemi di cui si occupa un organismo che fa cooperazione allo sviluppo.
E infatti Gianmarco Schesara in questo senso ci sta aiutando a creare un ponte che, ripeto, sia comprensibile. Del resto credo che ci stia già riuscendo col concetto di digital divide, che vogliamo tradurre più o meno come divario digitale, ossia questa barriera che esiste tra coloro che hanno accesso effettivo, come ci ricordava Gianmarco Schesaro, alle tecnologie, comprese evidentemente quelle informatiche, chi invece ne è escluso in maniera parziale o totale. Da qui peraltro a chi poi invece promuove un tipo di percorso che faccia magari arrivare anche ad imparare a leggere e a scrivere solo attraverso un laptop, quindi un computer portatile, quanta acqua passa, ecco, quanto si può accettare un percorso di questo tipo, Gianmarco Schesaro?
Certo, adesso diciamo è un po' la moda del momento, no? Portare tablet e smartphone ai bambini e con l'illusione, ecco, che grazie a questi strumenti possono imparare a leggere e possano saltare delle tappe di sviluppo. Ecco, tante volte in passato si è creato un po' questo tipo di atteggiamento, no? Cercare delle scorciatoie per lo sviluppo, magari le scorciatoie più veloci. Beh, certamente dei bambini che con uno smartphone o con un tablet possono fare tante cose, ma non c'è bisogno, diciamo, di paracadutare dei tablet in Etiopia per rendersi conto di questo, no? Io ho due figli di 8 e di 6 anni che, se messi davanti a un tablet o a uno strumento tecnologico, in pochi minuti imparano a usarlo, imparano a servirsene. Questo credo che sia sotto gli occhi di tutti, ma l'apprendimento è qualcosa di molto più serio che non usare uno strumento. L'apprendimento ha senso solamente se c'è un contesto intorno che lo rende significativo. Tutti gli studi dicono questo, no? Noi impariamo se abbiamo una motivazione, se abbiamo un ambiente intorno che ci stimola ad imparare, altrimenti facciamo soltanto degli scimmiottamenti, insomma, no? Si è notato per esempio che questi bambini, a cui erano stati paracadutati in Kenya e in Etiopia dei computer e dei tablet, avevano imparato in poco tempo a riprodurre dei segni che erano esattamente le parole che erano associate a degli animali, ecco. Ma questo, diciamo così, è semplicemente la capacità di fare dei gesti grafici, non è esattamente la capacità di scrivere. Ogni insegnante sa che per imparare a far leggere e scrivere un bambino occorre raccontargli delle storie, occorre spingerlo a parlare, occorre in qualche modo fargli capire anche l'importanza di questo strumento. Ecco, io credo che qualche volta si cerchino sempre un pochino delle scorciatoie di comodità. In questo momento l'Africa è uno dei più grandi mercati al mondo dal punto di vista delle telecomunicazioni, i cellulari hanno avuto un grandissimo successo anche grazie proprio alla cultura orale che in Africa ovviamente conosce un terreno molto fertile, ed è chiaro che molte aziende di telecomunicazioni sono interessate a servirsi di questo mercato per imporre i loro prodotti. Noi però che lavoriamo nel mondo dello sviluppo dovremmo porci dei problemi, delle domande diverse. Ecco, cioè, qual è il significato di questi strumenti? Ci aiutano a raggiungere obiettivi di sviluppo umano? Ci rendono in grado di stabilire delle partnership con le popolazioni locali, degli scambi? Ecco, io credo che stia qui un po' il cuore del problema. Ecco, vogliamo dare semplicemente uno strumento, un gadget che possa servire a un'utilità pratica, o vogliamo invece stabilire dei contatti seri, vogliamo stabilire dei ponti, vogliamo stabilire degli scambi? Ecco, credo che il problema si giochi qui.
Ecco, e tra l'altro con questa domanda vogliamo prenderci anche un momento di riflessione. Tra poco torneremo proprio con Gianmarco Schesaro per comprendere poi come cerca di rispondere a questa domanda, per l'appunto vis volontariato internazionale, soprattutto nel settore nuove tecnologie in cui Gianmarco Schesaro è responsabile. Però insieme con lui prendiamo una pausa e ascoltiamo Edoardo Bennato.
È stata tua la colpa, allora adesso che vuoi? dall'alto non c'è qualcuno che comanda, muove fili, perde. Adesso la gente di te più non riderà. Non sei più un salto in banco, ma vedi quanti fili che hai. È stata tua la scelta, allora adesso che vuoi? Sei diventato proprio come uno di noi. A tutti gli agguati del gatto e la volpe tu l'avevi scampata sempre, però adesso rischi di più. Adesso non fai un passo se dall'alto non c'è qualcuno che comanda e muove i fili per me.
E questo era un accenno di una nota canzone di Edoardo Bennato, in fondo parlando di qualcuno che muove i fili per il burattino di cui appunto ci parla Edoardo Bennato. Si può anche parafrasare e arrivare al rischio poi di controllo anche in ambito informazione e tecnologia, ma ovviamente non è questo il tema specifico di cui parliamo quest'oggi, benché magari poi potremo anche affrontarlo in un secondo momento. Una piccola reintroduzione per ridare il benvenuto naturalmente a Gianmarco Schesaro, responsabile settore nuove tecnologie del VIS e direttore del Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano, con il quale stiamo discorrendo dell'importanza anche di come si possono collegare le nuove tecnologie alla promozione dei diritti umani. Ci eravamo lasciati, Gianmarco Schesaro, con una domanda, anche con un proponimento, anche che è quello che credo sia la base proprio di quello che voi fate con VIS. E VIS in questo senso esiste anche come VIS Online. Di che si tratta, Gianmarco Schesaro?
Si tratta di un centro di formazione che il VIS ha istituito addirittura 13 anni fa, con il tentativo di raggiungere il più grande numero di persone e di formarle ai temi della solidarietà internazionale. Proprio, lo dicevo anche prima, uno dei vantaggi più grandi che Internet offre è quello di spezzare l'isolamento e di gettare dei ponti. E noi 13 anni fa ci eravamo proprio posti il problema come riuscire a formare i nostri volontari che sono sparsi per il mondo, spesso in territori disagiati e che non hanno accesso a delle possibilità di formazione, come raggiungere cooperanti espatriati che da anni lavorano in un contesto locale, magari con un'elevata professionalità, però da molto tempo sono, diciamo così, al di fuori dei circuiti della formazione, non hanno la possibilità di confrontarsi con i loro colleghi. Ecco, da questa idea, da questa constatazione sono nati i corsi online che offre il nostro centro di formazione, che è cresciuto con il trascorrere degli anni e oggi ogni anno offre formazione a circa 250-300 persone in tutto il mondo, sui temi più svariati. Ci sono corsi sulla cooperazione allo sviluppo, corsi sulla progettazione, corsi sui diritti umani, corsi sull'economia dello sviluppo, la microfinanza, l'educazione interculturale, l'educazione ai diritti umani.
Se non sbaglio, da quando poi esiste sono già stati circa 3.500 gli studenti che sono stati formati proprio dal centro mediante le modalità di cui ci sta parlando Gianmarco Schesaro. Ecco, chi sono i docenti? Chi sono coloro che poi formano gli studenti, coloro che seguono i vostri corsi?
Allora, i docenti sono persone che sono specialisti del mondo della cooperazione o comunque specialisti della materia in questione, però oserei dire che i docenti sono soprattutto gli studenti stessi, perché è una cosa di cui spesso ci siamo meravigliati nel corso degli anni è che i nostri studenti non sono affatto ragazzini alle prime armi, ma sono molto spesso loro stessi professionisti della cooperazione. Abbiamo avuto tra i nostri studenti funzionari delle Nazioni Unite, per esempio, funzionari della cooperazione, persone anche con una lunga esperienza, che avevano il desiderio di rimettere in gioco la loro competenza, di confrontarsi con altre persone. E oso dire che spesso, nel corso degli anni, i nostri studenti hanno imparato molto di più dai loro colleghi studenti che non dai loro docenti. Perché noi abbiamo sempre cercato di mettere in comunicazione le persone e di stimolare dinamiche di apprendimento collaborativo.
Invece coloro che magari sono anche all'ascolto e che sono interessati a partecipare ai corsi, magari non attualmente già facenti parte del vostro corpo magari di volontari sparsi per il mondo, ma magari persone che volessero prendere contatto con voi, so che prossimamente verranno attivati nuovi corsi, ecco, quando cominceranno e come si può partecipare?
Certo, ci sono molti corsi che verranno attivati nel mese di marzo e poi per tutta quanta la primavera. Io invito le persone che volessero venire a conoscerli ad andare sul nostro sito volontariatointernazionale.it e a prendere contatto con noi, a scriverci. Possono tranquillamente chiedere tutte quante le informazioni e possono iscriversi a queste esperienze formative. La cosa importante da ricordare è che diciamo, i requisiti richiesti sono estremamente minimi. Cioè noi non richiediamo dei collegamenti dispendiosi in videoconferenza, noi siamo molto rispettosi del divario digitale, perché di fatto molte dei nostri studenti frequentano nei paesi del sud del mondo, quindi gli strumenti che noi chiediamo sono molto semplici e accessibili dovunque. Quello che noi chiediamo veramente è molta buona volontà, molta capacità di seguire, di partecipare ai dialoghi, di partecipare a gruppi di discussione, ecco, con strumenti che sono semplici e interattivi nello stesso tempo.
Per chiudere la nostra conversazione di oggi e magari poi tornare, come spesso ne facciamo qui, di magari, un contributo per coloro che ci ascoltano sulla base proprio anche della sua esperienza, qual è il giusto approccio, qual è la giusta possibilità che si deve dare anche alla nuova tecnologia quando si inizia ad operare poi in paesi in via di sviluppo?
Ecco, io credo che il giusto approccio sia quello di rispettare sempre i propri interlocutori, cioè non imporre delle tecnologie che non siano in grado di utilizzare, non imporre degli strumenti che in quel determinato paese sono poco accessibili, ma avere anche il coraggio di proporre degli strumenti estremamente semplici se le circostanze lo richiedono. Non ci si deve vergognare di fare formazione, per esempio, tramite CD-ROM se il contesto lo richiede. La cosa più importante è sempre umanizzare gli strumenti, cioè creare una relazione con le persone, fare in modo che gli strumenti siano un modo per comunicare, per entrare in contatto e soprattutto che una volta terminata l'esperienza formativa o una volta terminato un progetto, questi strumenti siano veramente nelle mani delle persone a cui sono stati destinati. Quindi devono essere strumenti in lingua locale, devono essere strumenti caratterizzati da software libero, quindi liberamente accessibili, liberamente modificabili, devono essere strumenti che siano anche contestuali, occorre un uso attento delle icone, del linguaggio che viene utilizzato. Ecco, io credo che se c'è il rispetto delle persone, delle culture, da cui non si può mai prescindere, certo, questa è una condizione diciamo, che ci fa sperare che il progetto vada a buon fine.
Ecco, mi sembra che la parola rispetto ancora una volta sia quella che permei poi in generale le attività, siano esse legate appunto allo sviluppo tecnologico, sia anche in altri ambiti, quindi impariamo il rispetto anche in ambito tecnologico e informatico e andiamo magari sul sito www.volontariatointernazionale.it dove si potrà avere il senso di quello che è il VIS online che ci abbiamo spiegato Gianmarco Schesaro, responsabile settore nuove tecnologie e direttore del Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano di VIS, che noi ringraziamo per questa chiara conversazione su argomenti non necessariamente semplicissimi. Gli facciamo naturalmente i nostri migliori auguri per il proseguo della sua attività e lo invitiamo già a continuare a partecipare magari per monitorare la situazione in questo campo. Grazie ancora Gianmarco Schesaro.
Grazie, un augurio anche a voi per il vostro lavoro.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi di Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, la potrete ritrovare sul nostro sito internet, come sempre, www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Magari la settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.